adesso.
La questione del modello cinese è, come dire, ovviamente un terreno scivoloso. Quello che noi non vorremmo, appunto, cioè vorremmo dire che nonostante molte analogie, in realtà ora se vediamo, se guardiamo alla legislazione per quello che riguarda ad esempio l'orario di lavoro, è una legislazione cieca, quindi la Fox non ha fatto altro che, come dire, infilarsi dentro le smagliature della normativa cieca di lavorare 12 ore. Quindi quel tipo di organizzazione non viene dalla Cina, viene dal fatto che tu te glielo permetti. Allo stesso modo, se tu dicevi giustamente, possiamo comparare l'Europa, se vuoi, la mobilità in Europa, perlomeno per i cittadini europei, con la mobilità in Cina. Certo, la possiamo comparare, di là c'hanno un Lukou e qua più o meno hai una cittadinanza europea che, per quanto differenziata, può funzionare e comunque ti dà la, diciamo, relativa libertà di movimento. Ma noi vediamo appunto come nel caso della Repubblica Ceca proprio la diversità della composizione spinge l'azienda a reclutare, e la possibilità dei legami della Repubblica Ceca con i vecchi paesi del socialismo reale gli permette la possibilità di andarsi a recuperare i lavoratori mongoli. Okay. Quindi, come dire, hai una composizione che comincia a essere un po' diversa da quella lì. Cioè, quindi con lavoratori, come dire, ciechi, che per riprendere poi il tema che tu hai sollevato alla fine, lavoratori ciechi, che è un po' come quello che sta abbastanza sodato anche in Italia, costituiscono il gruppo di gestione e di controllo della fabbrica. Cioè è questo che si dà, la segmentazione del lavoro all'interno delle fabbriche è abbastanza netta, in cui hai i cechi appunto e qualche slovacco nelle posizioni di potere, mentre mano a mano che vai giù hai appunto il lavoro migrante essenzialmente che viene organizzato per quelle mansioni di cui parlavi. Cioè anche, dicevo prima, il dormitorio esisteva già nel periodo precedente, non lo inventa la Foxconn, c'è anche la Panasonic che è un'altra impresa lì vicino, c'è la TPCA che è questa joint venture, Toyota, Peugeot, eccetera, cioè c'è la Samsung, non viene inventato dalla Foxconn o da un modello cinese, piuttosto alcune esperienze, come dire, cominciano a far scuola. Voi andate alla Samsung in Slovacchia, è pieno di lavoratori serbi che stanno nei dormitori. Allora, in questo senso io non credo ci sia un trasferimento, ma ci sia, come dire, il contesto locale che ti permette di sviluppare alcune di quelle cose. Cioè, mentre quando noi abbiamo pensato, provate a pensare al trasferimento del fordismo, cioè la catena di montaggio che da appunto Detroit è arrivata a Mirafiori, è arrivata appunto in Europa. Cioè, ha dovuto fare i conti anche in quel caso con quel tipo di forza lavoro. In questo senso tu hai alcune cose che possono essere standardizzate, il lavoro nella linea di assemblaggio, ma il modo in cui tu gestisci questo tipo di forza lavoro permane sempre molto differenziato, facendo forza, che so, sulle usanze locali, sul fatto della produzione e riproduzione, sul colore della pelle, sul fatto che tu sia immigrato o meno. È una forza lavoro, come dici tu, intercambiabile, che è assolutamente alla bisogna. Cioè quello che diceva Breverman ancora alla fine degli anni 80, su alcuni mestieri, su alcune mansioni lo vediamo in maniera molto netta. Io credo che la tecnologia, perlomeno su alcune mansioni, tenda a dequalificare il lavoro e a semplificare sempre di più le lavorazioni o quello che uno deve fare. Questo non vale ovviamente per tutti i lavori, sto parlando di alcune tipologie di lavoro. Se voi prendete appunto questa collega, questa qua, la Bicocca, ha fatto questa analisi su proprio le mansioni in Europa dal 2008 al 2016, dove viene fuori in maniera molto netta questa che lei ha chiamato polarizzazione asimmetrica, cioè si alzano i lavori un po' più qualificati, ma si alzano tanto i lavori non qualificati, e quello che crolla essenzialmente è quella lavoro intermedio, quella mansione intermedia. Ora, l'Italia ovviamente su questo meccanismo ha molto più alto il lavoro non dequalificato rispetto al lavoro qualificato, che cresce molto di più il lavoro non qualificato. E questo vi dice però che cosa ho necessità, cioè una serie di lavori in cui, come dire, 2 o 3 giorni a settimana devo solo prendere il ritmo a svolgere quel tipo di lavoro. Ma questo tipo di lavoratori, in particolare quelli più giovani, polacchi, slovacchi, rumeni, cominciano ad avere esperienze lavorative, dicevo prima, in diversi paesi dell'Unione Europea, a svolgere mansioni in diversi settori relativamente facili. Raccogliere, che so, le pesche a Imola, per ricordarmi di uno, fare il manovale nelle costruzioni in Spagna, o andare a fare il commesso o a lavare i piatti a Londra. E poi te lo ritrovi appunto lì dentro. Cioè, allora, quello che secondo me è interessante anche da un punto di vista politico, cioè dire che tipo di forza lavoro sta crescendo lì. Certo, si guardano intorno e non c'è un sindacato, su questo siamo certi, però cominciano perlomeno a esperire un minimo di senso comune sul tipo di lavoro a cui sono destinati. E questo allora, su questa composizione, secondo me, che un'azione sindacale e su queste forme di composizione anche di sottrazione al lavoro, che forse varrebbe la pena, come dire, pensare e scommettere. Sull'ultima questione che tu dicevi, le figure gerarchiche, appunto, nella Cina la piramide è composta, come dire, adesso non mi ricordo più se siano 15 figure gerarchiche diverse. Quindi dal capolinea al caporeparto, eccetera, molte figure gerarchiche. Nel caso ceco è molto più snella la piramide gerarchica, ma se vuoi è una doppia piramide gerarchica, proprio per quello che dicevo prima, perché le agenzie hanno i loro coordinatori all'interno. Quindi il lavoratore migrante si trova prima di tutto il suo coordinatore e poi si trova il supervisore o il capolinea, eccetera, eccetera, all'interno dell'azienda. Tenendo presente poi che queste linee di assemblaggio, come dire, sono le linee di assemblaggio del 2018, nel senso che dopo 5 operazioni, 10 operazioni, passa attraverso dei controlli automatici per vedere che tutto funzioni. Cioè non sono le linee di assemblaggio di 30 anni fa, sono linee di assemblaggio, cioè, come dire, in cui il controllo sulla qualità avviene molto rapidamente, per cui, come dire, è anche più difficile, se volete, mettere in campo alcune tipologie di sabotaggio, no? O alcune sottrazioni di lavoro o di salto del pezzo, come si diceva una volta, cioè, perché appunto tu hai un controllo elettronico su quel pezzo che hai appena finito di produrre.
Previsione? Previsione in parte l'hai detto, cioè, allora, questo sistema funziona sul fatto che sia un frullatore. Quindi in una qualche maniera non c'è una sedimentazione delle lotte, non c'è quindi funziona sul fatto che evidentemente c'è un richiamo a un lavoro di questo genere sottopagato, perché intorno non c'è un altro lavoro. L'aspetto della dequalificazione del lavoro parcellizzato, l'hai già detto, ma questo vale ovunque, dappertutto. Quindi, voglio dire, sembrerebbe quasi che nella dequalificazione si possa espandere questa cosa qua, perché poi di fatto questa dequalificazione slega completamente anche da una questione culturale, scolastica, di crescita o cose di questo genere. Vengono, da quello che ho capito, mi ha detto all'inizio, in Cina, strappati, messi lì a lavorare, poi se vuoi studiare devi tornare al tuo paese, quindi cioè, c'è anche una dequalificazione mentale poi alla fine, oltre che quella tecnologica, è apocalittico, cioè non visto così, qual è una forma qui gli esempi più vicini che potremmo avere, non so, sono le lotte della logistica o le lotte di quelli giù nei campi dei lavoratori della cosa, però tutti questi elementi dovrebbero in una qualche maniera far ragionare su come si evolverà, al di là poi della necessità di sindacalizzare o comunque voglio dire di creare un fronte di classe, perché il meccanismo funziona proprio sul fatto che il fronte non possa essere messo insieme, o
Allora,
perlomeno il
io
tentativo,
non ho la risposta, ovviamente.
certo,
Posso
chiaro,
provare a
esatto, a ragionarci.
commentare. Io credo innanzitutto che, come dire, di fronte a una serie di analisi che appunto facevano scomparire improvvisamente la manifattura, no? L'automazione, eccetera, eccetera, se uno si girava un po' intorno, forse ti hanno spostato un po' gli stabilimenti, certo, hanno una produttività enormemente più elevata di 30-40 anni fa, no? Però se voi fate un giro per l'est europeo, come dire, cioè, si vede in maniera possente come ci sia stato questo spostamento della produzione, per quello che riguarda solo l'Europa, senza pensare alla Cina, no? D'altra parte, se pensiamo all'est europeo, diciamo quest'anno facciamo 30 anni, no? Qui io credo ci siamo liberati di una cosa e di una tradizione piuttosto pesante, no? E dovete pensare che ormai, cioè, come dire, noi li consideriamo post-socialisti, ma come dire, una parte di questa popolazione del socialismo
Non l'ha
semmai
mai
l'ha
visto.
sentito raccontare, no? Cioè, il ragazzo di 20 anni del socialismo ha piuttosto visto un buon neoliberismo. È chiaro che in molti di questi paesi, come dire, i processi di desolidarizzazione, se vuoi, sono stati potentissimi, e lo vediamo tuttora, voglio dire. Io credo, su quello che dicevo prima, che l'avere esperienze, l'avere una mobilità di questo tipo possa aiutare nel futuro. Certo, devi incontrare forse anche delle forme, come dire, di chiama di sindacalizzazione, politicizzazione, quello che è, che siano all'altezza di quel tipo di lavoratore mobile. Cioè, su una composizione completamente cambiata in Europa, oggi tu hai 25 milioni di lavoratori migranti in Europa, più o meno, di cui metà che sono cittadini europei, italiani a Berlino, italiani in Spagna, spagnoli, eccetera, eccetera. È una composizione che è completamente diversa e anche con una mobilità che è completamente diversa, non della mia generazione, men che meno della tua, voglio dire, no? Cioè, in cui semmai la mobilità era, che so, verso la Germania a fare il gastarbeiter, il guest worker, eccetera. Oggi è un altro tipo di mobilità. E io credo che quella sia l'altezza del ragionamento. E quella sia, come dire, un pezzo di scommessa, non so come. Però io credo che questo possa aiutare, nel senso che c'è un distacco da quella che noi anche in Italia abbiamo ereditato essere una determinata etica del lavoro, se volete. Cioè il lavoro professionale, la carriera dentro il posto di lavoro, eccetera, eccetera. Qua voglio dire viene spazzato via. E credo che personalmente, come dire, cioè, possa essere anche interessante questo, Cioè possa essere interessante come tu ti ricostruisci, se vuoi, un'identità di classe, chiamala come vuoi, non più basata sul fatto che stai, prima di tutto, come diceva appunto, in partita, prima ti fai il culo e poi provi a organizzarti. Per quello che riguarda la Cina, io invece sono molto più, come dire, è molto più interessante, cioè è un movimento che, per quanto, come dire, ha erutti un po' qua, un po' là, mi pare, come dire, che continui a resistere nel corso degli ultimi 20 anni, nonostante forme di repressione che sono tremende talvolta, no? Se, non so se avete seguito appunto la fabbrica di cui parlavo prima, con decine e decine di studenti che andavano a portare solidarietà e che sono stati arrestati brutalmente. Il che significa che in qualche modo anche il Partito Comunista ha dovuto in qualche modo tentare altre strade. Ad esempio lo spostamento verso ovest di una parte delle fabbriche, la chiamiamola delocalizzazione, che so, verso il Vietnam o verso il Bangladesh di alcune tipologie di produzione, alzare i livelli salariali. Oggi il livello salariale cinese abbastanza simile, talvolta più alto di alcuni paesi europei come la Romania e la Bulgaria, cioè non siamo più di 200 euro mensili, siamo, se andate a Shenzhen, magari sei intorno ai 500 euro. Cioè, come dire, allora se la provi a pensare così, o prova a pensare, la Foxconn ha uno stabilimento in Messico, nella maquiladora a Ciudad Juárez, al confine con gli Stati Uniti, dove guadagnano meno sicuramente che in Cina, tanto per dirne una. Cioè, è un qualcosa molto più mobile di come noi siamo soliti rappresentare anche quello che accade in Cina. Poiché non ho risposta.
No, però mi sembra che se io devo intervenire in una situazione liquida, non potrò mai intervenire con un carro armato, forse faccio di più mettendo giù delle gocce di colore. Cioè, il pensiero e la trasmissione di quello che tu trasmetti adesso, e quindi in una qualche maniera allargato, anche in un frullatore, a un certo momento contagia e dà una presa di coscienza che probabilmente che non è quello là che ti organizzi a tavolino in un posto in quella fabbrica perché il luogo non c'è più oggi, però che però poi bisogna vedere questo tipo di frullatore e quali elementi ci sono intorno, mentre invece quello cinese mi pare più resistivo perché forse in una qualche maniera è più direttamente soffocato, comunque più direttamente a contatto con un tipo di organizzazione militare rispetto a quello occidentale.
Sicuramente molto più militare, però ad esempio hanno dovuto assolutamente lasciare crescere molto i livelli di consumo, cioè una qualsiasi città cinese, perlomeno quelle costiere, ma insomma cioè, è una città che vedi che pompa consumo quotidianamente, molto forte, no? Con cui devi in qualche modo lasciare, non solo per alzare i livelli della classe media, anche per lasciare, come dire, sfogare. Lì vedi, se vuoi, la sovrapproduzione enorme di questo mondo impazzito.
Ci sono altri ritardi, magari vi ho spiegato. Volevo sapere se c'era, quale rapporto c'era tra il salario preso da uno di questi lavoratori di basso livello, che erano i volontari, sia dal loro salario, quanto spendono, quanto gli viene chiesto, se gli viene chiesto qualcosa per il dormitorio e quanto riescono eventualmente a mandare, diciamo, alle loro famiglie che non sono lì. Si è capito
Sì,
bene, sono sempre distanti, perché questo può essere un modo un po' per capire poi, anche per scatenare eventualmente delle congregazioni di persone, perché un po' quando tu richiedi di aumentare eventualmente il livello salariale, vedi che è una prima fase
ma lì è difficile dire quanto devono, cioè ora, dentro i dormitori cinesi essenzialmente non pagano,
dentro.
sì, non pagano, cioè viene ridotto sostanzialmente dal salario, è un pagamento indiretto se vogliamo, questo vale per quello che riguarda la Repubblica Ceca, poi tu hai un salario, un po' il sistema dei cottage se volete, 700, no? Qui ti danno i 500 euro e ti hanno già ciulato 100 euro di dormitorio. E quindi, come dire, la tendenza è a comprimere i propri consumi, perlomeno appunto le vecchie generazioni, quelle odierne tendono a spedire meno soldi a casa, no? Chi è cresciuto in città e si ritrova dentro queste fabbriche in realtà tende, come dire, a spendere nei consumi in città, Mentre chi proviene dalle campagne tende a mandare a casa il denaro. La cosa interessante che mi ero dimenticato prima è che nella Repubblica Ceca le agenzie ti permettono e ti danno 150 euro se tu vuoi affittarti una casa fuori al dormitorio. Allora uno dice, boh, no? Una casa che costa magari 250 euro, non cifre incredibili. Però pochissimi lo fanno. In questo senso il dormitorio viene considerato un posto in cui tu immediatamente monetizzi il tuo tempo. Cioè io arrivo la domenica e inizio a lavorare lunedì, cioè vuol dire inizio a guadagnare lunedì, non ho bisogno di imparare nessuna lingua, per farmi attaccare la luce, il gas, eccetera, per trovarmi una casa in affitto e così via. Ed è considerato dal lavoratore stesso come un lavoro temporaneo. E anche in questo caso una parte del salario viene spedito, certo, nel paese di origine, nel caso abbiano dei figli. Direi almeno, che so, un 30-40% che viene spedito come rimessa nel paese di origine. Ma dipende molto dalle diverse situazioni, perché voi trovate, che so, simpaticissimi questi ragazzi rumeni, ma anche questi ragazzi slovacchi che abbiamo trovato che avevano 20 anni e che sembrava gente che andava in Erasmus, ok? E che invece di andare in Erasmus, avendo fatto magari un tecnico e non avendo voglia di studiare, si fanno sostanzialmente il giro di un po' di fabbriche in Europa, in cui non spediscono nulla a casa, no? E qui, come dire, il menefreghismo rispetto al lavoro è particolarmente elevato, in cui l'essere lì oggi e mi cacci domani, come dire, non provoca particolare fastidio. Cioè, è molto più, come dire, sono molto di più legati e dipendenti da questo lavoro, se vuoi cinquantenne, che magari fa fatica a trovare, appunto, che esce dalla miniera bulgara e che fa fatica a trovare altre occupazioni, no? Molto più legati a questo. In questo senso, quello che noi pensiamo dell'agenzia di reclutamento, che pure è un tentativo di irregimentazione della forza lavoro, è anche usato come una sorta, come dire, di movimento, di possibilità di movimento dal lavoratore stesso. Cioè che trova una volta con l'agenzia, una volta trova per gli affari suoi, eccetera, eccetera. Cioè, per questo io continuerei a guardare entrambi i lati, cioè che cosa c'ha da dirci il lavoro in questa vicenda e come il lavoro, come dire, codetermina, se vuoi, le forme di gestione di alcune fabbriche, pur in determinate condizioni estreme come questa. Se noi continuiamo invece a guardare, diciamo, la parte vulnerabile, se vogliamo, del lavoro o la sua vittimizzazione, credo che non riusciamo a capire poi come sta cambiando e quali sono le, come dire, le sensibilità operaia oggi.
Su un'ultimissima roba per me.
Allora, supponiamo che quel meccanismo, un certo meccanismo, incominci a dare una presa di coscienza, seppure nonostante la mobilità, perché poi dopo comunque possiamo in ogni qualche maniera dire che poi alla fine non è una mobilità globale, cioè non è che è una mobilità circolare limitata o comunque ampia, ma relativamente limitata tra tutte le fabbriche. Nel momento stesso in cui si mettono in moto delle forme di resistenza o delle forme di rivendicazione salariale o di riappropriazione di parte del plusvalore storto, e a quel punto hai l'altra, la famosa robotizzazione che hai accennato prima e che è alle spalle e dice va bene, se questo sale. E questo pone poi comunque poi lo stesso il problema del lavoro a livello generale. Basta,
non è che io voglio dire che sta crescendo la coscienza di classe o altra. Semplicemente io credo che sia importante guardare le forme di sottrazione al lavoro e le forme di mobilità messe in campo in maniera più o meno autonoma da parte del lavoro e del lavoratore.
Certo,
questo mi pare, come dire, il punto fondamentale di come queste esperienze, come dire, cominciano ad accumularsi. Appunto, a coscienza,
sì,
lasciamola da parte. Certo, come dire, la robotizzazione è sempre un processo possibile. La robotizzazione necessiti di una forza lavoro talvolta più qualificata per gestire la robotizzazione.
Ma molto minore.
Molto minore.
Ce l'hai già una classe.
Ma è molto più rigida però. Nel senso che necessità di una certa produzione.
Certo,
cioè una volta che hai fatto l'investimento, cioè devi marciare, voglio dire, per ammortizzare la tua innovazione tecnologica che ti sei comperata. Cioè mentre l'operaio io lo posso lasciare a casa domani mattina, il macchinario, se non funziona,
devi essere garantito sul fatto che quella produzione ha una durata o che quel macchinario sia in grado di produrre XYZ e non solamente
i macchinari sono molto flessibili, se vuoi. Il problema è che devo averla però quella produzione. Cioè, e voi sapete benissimo, potete immaginare che determinate produzioni, in particolare elettronica, puoi avere molte variazioni.
Certo.
È chiaro allora la diversità, che non ho detto fino in fondo, è che in Europa ad esempio non si producono smartphone, in Europa si producono computer da tavolo, computer portatili e al massimo cartucce, stampanti, server, eccetera, mentre i telefoni, io credo anche per questioni, come dire, e qua ritorno alla questione del regime, chiamiamolo militare, nel lavoro in Cina, per questione di segreti poi, cioè l'idea di produrre uno smartphone della Apple in, che so, nella Repubblica Ceca, in cui hai, come dire, un regime democratico, chiamiamolo, significa che probabilmente un po' di gente può anche portarsi fuori qualche segreto di quella roba lì. In Cina, come dire, è molto più contingentata, molto più controllata. Infatti qua non hai produzione di smartphone, oltre che probabilmente per i margini di guadagno.
I tempi di produzione comunque sono imposti dalla committente.
Certo.
Cioè, non è la Fox,
no, è la Apple, certo,
che decide quanti ne vuole, e quindi automaticamente viene organizzato, la lavoro viene organizzata in funzione della committente.
Certo.
Questo è un aspetto importante, no? Quindi, l'altro aspetto è che dietro a tutti i processi di produzione ci sono altri migliaia di lavoratori che hanno realizzato o il software o che non si sa dove sia, non so, può essere in India, può essere chissà dove, quindi altri migliaia di lavoratori che sarebbero da esaminare anche all'interno come producono, no? Com'è la loro catena produttiva, no? Perché sai, c'è chi è studia il problema e chi poi lo fa il programmatore, no? So, scrive il codice, no? Ecco. Quindi l'insieme degli aspetti, cioè molto vasto, no? Perché poi è distribuito a livello mondiale.
Certo.
La cosa lo chiede se esistono i fenomeni di reshoring, cioè di rientro dei politici, no? Quello che Trump tenta,
certo,
di riportare certi tipi di produzione, di riportarli, che vuol dire che chiaramente un aumento della disoccupazione, cioè esistono questi fenomeni qui anche nel settore.
No, interessante sta cosa. Quando io parlavo di catene produttive all'inizio, mi sono dimenticato, era un po' questa. Allora, tu per produrre uno smartphone o qualsiasi altro aggeggio elettronico, tu, lo sanno tutti, insomma, hai bisogno del coltan, il coltan minerale che tu raccogli più o meno in Congo o in qualche altra parte. Allora, lì inizia la catena produttiva, e quello là che ti va nella miniera deve essere just in time rispetto poi alla tua produzione finale, ovviamente lasciatemi passare il just in time. Quindi il ragazzetto che va a prendere il coltan insieme con lo sviluppatore, programmatore indiano e quelli che stanno a Silicon Valley stanno insieme nella stessa catena e più o meno con i tempi giusti rispetto a quello che poi accade a Shenzhen o nella Repubblica Ceca. Quindi ed è chiaro che su questo, appunto, parlavi tu delle lotte alla logistica, vediamo poi come funziona la logistica, esattamente quel punto che ti permette di tenere insieme la catena e la frammentazione della catena produttiva, no? Provate a pensare a tutti questi programmi, One Belt, One Road, le nuove vie della seta, eccetera, eccetera, no? Perché è evidente a tutti che passare via mare ci impiegano 3 settimane, il treno che parte da Chengdu in Cina e che arriva a Düsseldorf ci impiega 15 giorni, tanto per dirne una, no? Perché portare magari determinati prodotti, che so, in aereo, magari non porti, cioè alcune cose sì, se sono costose le porti in aereo, altrimenti o il treno o il mare. Però se tu devi arrivare appunto a Natale, prima di Natale, come dire, devi velocizzare. Ci sono fenomeni di reshoring, ci sono fenomeni di avvicinamento al mercato, non tanto nell'elettronica, ma quanto sono incappato su questi nella produzione, ad esempio, dell'abbigliamento e delle calzature. a Riviera del Brenta tra Padova e Venezia, è una zona di 10.000 lavoratori che fanno scarpe femminili e lì nel corso degli ultimi 15-20 anni hanno comperato aziende che poi si sono ingrandite, Louis Vuitton, Armani, Christian Dior, cioè le firme più grosse, che hanno, come dire, riportato una parte dei processi produttivi lì, magari attraverso imprese cinesi, quindi, come dire, una parte della produzione non la fanno più nell'est o in Cina, la fanno molto vicino proprio per i tempi di produzione di cui parlavo. Allora, qua è interessante, anche rispetto a quello che tu dicevi, ma il caso della Louis Vuitton è abbastanza chiaro, così come della Apple, è come tu, come dire, valorizzi un certo tipo di lavoratore nell'immaginario collettivo, la Silicon Valley, oppure l'artigiano della qualità, se volete più banalmente, ok? E svalorizzi, come dire, chi sta un po' dietro, il lavoratore cinese o il lavoratore rumeno nella Repubblica Ceca, oppure i cinesi nella Riviera del Brenta. Cioè hai un processo di, come dire, supervalorizzazione di alcune composizioni del lavoro e una svalorizzazione di altri lavoratori. Perché chi compra le scarpe Louis Vuitton e le paga 1.500 euro non vuole ovviamente sapere che sono state fatte dal laboratorio cinese in larga misura. No? Così chi compra la Apple magari lo sa, ma come dire, l'importante è il design, alla fine che è stato fatto ovviamente nella Silicon Valley, dove prendono almeno 30.000 euro, non li vogliono a meno soldi al mese, no? O come noi. Quindi sì, questo è un aspetto importante.
L'economia dell'immagine.
La sindacalizzazione è vastissimo, perché non può riguardare solo un settore.
Non ho capito.
Sindacalizzazione, in effetti, e qui abbiamo di grosse ulteriori grosse difficoltà. Cioè non può essere più legata alla singola, anche se può essere legata in parte alla singola azienda, in effetti è un meccanismo stabilito, talmente ti sfugge, ci sfugge le mani, non sappiamo in che modo affrontarle e capirlo.
Per tornare sulle vecchie terminologie, non hai più una conoscenza del ciclo, ti sfugge completamente la conoscenza del ciclo produttivo in cui si è inserito. Io avevo un'osservazione su questa questione della sottrazione al lavoro. Un'altra vita ho fatto con un gruppo, abbiamo fatto un collettivo sul lavoro precario, in che facevamo interventi, cose, insomma. E una cosa che c'era parsa chiara, sempre più chiara, era che la precarizzazione del lavoro diventava per il lavoratore, diciamo, un pezzo veniva fatta propria dal lavoratore e diventava uno strumento di difesa, veniva fatta propria. Cioè quando, soprattutto per i più giovani che solo questo sapevano, non potevano far altro che dire io da qua me ne vado, al massimo me ne vado, e se ne andavano e restavano con le pigne quelli che avevano famiglia così, e che erano costretti con la pistola alla tempia a accettare quelle condizioni. Questa roba qua però, insomma, posso dire nelle nostre considerazioni, aveva come risultato che il regime delle relazioni scompariva, cioè uno non aveva più un compagno di lavoro, era difficilissimo costruire dei progetti, dei processi di lotta all'interno delle situazioni lavorative, perché non c'era un gruppo che avesse una consistenza per un certo per un sufficiente periodo. Quelli che erano più deboli e in difficoltà andavano via e quindi e venivano prontamente sostituiti da qualcuno in una, e questo era disastroso dal punto di vista della gestione delle questioni di sessualità. È disastroso. A me pare che questo qua, questa opzione che tu presenti, è la stessa cosa gigantita, fatta in dei posti di lavoro molto grossi, noi eravamo dei, e rischia che, diciamo, il risultato lo
sì,
stesso,
stabilmente, cioè, la Repubblica Ceca sono di uno di 3-4 mila persone, un altro sarà di 3 mila persone adesso,
sì,
giusto, vabbè, per darvi un'idea, sì, cioè, sì, siamo stabilmente un po' nell'ordine di quelli europei, non
di quelli cinesi.
Ma lo stabilimento della Repubblica Ceca è in una SEZ?
No, non ci sono SEZ della Repubblica Ceca.
Perché la cosa che mi chiedevo è quando tu dicevi sono passati nella maglia del diritto del lavoro della Repubblica Ceca, se non era invece che a avevano beneficiato praticamente del diritto del lavoro, fra virgolette, delle SEZ.
No, hanno cioè che beneficiato
che esistia,
però
no. Diciamo così, strutturando diciamo così, una frammentazione del, del, dello spazio dal punto di vista del, del diritto, in cui in alcuni posti valgono alcune regole, in altri no, su, sullo stesso, sul territorio del, dello stesso Stato. E qui, e qua lo Stato abdica, no, in realtà svolge la funzione del, del gioco differenziale, e quindi anche tutta la questione del reshoring si possa configurare come il fatto che non ritorna tanto nel paese, ma torna, o meglio, circola all'interno del circuito delle SEZ.
SEZ, delle zone di esportazione speciale, sostanzialmente. Ne parlavo un po' all'inizio.
Perché, scusa, un po' ancora, esempio, tutta una serie di zone del sud Italia, quelle di cui parlavi, sono delle SEZ informali.
Certo.
Nel senso che tutta una serie di diritti lì non sono in vigore, non in senso formale, ma in senso informale, lì puoi fare cose
sostanziale.
E dall'altra parte non puoi fare per
assolutamente.
Prego.
No, no, allora le SEZ, adesso le SEZ non mi ricordo più, ma insomma sono cioè, zone di esportazione speciale, vengono chiamate, o free zone, zone libere, eccetera, eccetera, c'hanno 60 nomi, hanno contato diversi, Trieste dovrebbe diventare una zona così, credo, o almeno il porto di Trieste dovrebbe, o è diventato già una zona così, in cui valgono, vale una legislazione diversa dal resto del paese, è come dire che a Milano per fare l'Expo valgono alcune regole e mentre fuori Milano ne valgono altre, per dirne una che magari capite immediatamente. Cioè, in particolare ovviamente sul lavoro. E, dicevo prima, in Turchia la Foxconn è una zona economica speciale ed è un pezzo di terra, come dire, in mezzo non a nulla ma quasi, comunque in campagna, recintata, in cui ci vanno solo i lavoratori, in cui ci sono le guardie all'ingresso, e in cui l'hanno abolito nel 2012, ma fino al 2012, i primi 10 anni in cui tu investivi, il lavoratore non poteva iscriversi al sindacato, mentre fuori dalla zona economica speciale tu ti puoi iscrivere al sindacato, tanto per dirne una molto semplice. Oppure nella Repubblica Ceca la Foxconn ha avuto i primi 10 anni che era esente dalle tasse, pur non essendo una zona economica speciale. In questo senso lo Stato continua a essere una macchina per produrre e attrarre investimenti, diversamente dall'idea dello Stato debole, bla bla bla, eccetera. Cioè, su alcune cose funziona, come dici tu, nell'Italia meridionale, dove dovrebbe esserci lo Stato, come dire, alcune cose tutti le sanno, le scriviamo da anni, arrivano sui giornali, però, come dire, continua a funzionare così. Il ghetto di Rignano Garganico, immagino che anche quest'estate, con 2-3 mila lavoratori, sarà ancora lì. Non è che si smantella per quella cosa lì. Io credo che, appunto, tu hai ragione a parlare di differenziazione. I 28 paesi dell'Unione Europea assomigliano, se vuoi, alla Cina, dove ogni provincia, ovviamente è molto più grande una provincia anche della stessa Italia, ogni provincia ha il suo salario minimo. È esattamente quella differenziazione lì che, come dire, su cui lavora continuamente il capitale. Ed è sulla differenziazione, quindi sulla possibilità di spostarsi su nuove normative lavorative, ma anche su diversi livelli salariali. Io credo però che il reshoring, per quello che riguarda l'Italia, sia dovuto anche, come dire, un po' a questa informalità di nuove zone, chiamiamole di economiche speciali, per cui i cinesi, lo sai benissimo, che magari lavorano
anche
di notte.
È una sezza,
no? E quindi più o meno glielo permette, ogni tanto ne chiudi qualcuno, ma comunque funziona lo stesso. Ma anche perché io credo che se guardiamo i livelli salariali in Italia, è abbastanza evidente e noto, come dire, si sono abbassati. Quindi, mentre tu hai avuto alcuni paesi, Cina compresa, in cui i livelli salariali nel corso degli ultimi 10 anni sono cresciuti, come dire, adesso ti conviene un po' meno spostare un po' di lavoro altrove. E talvolta non ti conviene, forse. Appunto, reshoring, dicevo prima, sull'impresa del lusso, probabilmente ti conviene molto poco, perché poi il costo del lavoro su un prodotto che costa 1000 euro o 1500 euro, capirai. Cioè, quindi io credo ci sia questo doppio processo, tenendo presente appunto che l'Italia è un paese in cui cos'è, 15-20% degli operai stanno sotto la soglia della povertà, cioè per cui quindi è abbastanza evidente questo.
Invece sulle condizioni lavorative o sicurezza del posto di lavoro, come l'andamento?
Non ci sono grossi infortuni, perlomeno diciamo nella Repubblica Ceca. Molto più evidenti sono gli infortuni in Cina, in cui appunto hanno registrato esplosioni ogni tanto anche dentro questa fabbrica, perché evidentemente ci sono elementi chimici che servono per, in particolare per pulire gli smartphone, eccetera, eccetera. E le cose classiche, poi, se vuoi, più che infortuni, malattie professionali classiche, in particolare per chi rimane a lungo nel lavoro, il tunnel carpale, eccetera, eccetera, i movimenti delle braccia, eccetera, queste cose qua.
Prima parlare di suicidi.
Sì, i suicidi, c'erano stati una ventina di suicidi nel 2011, che appunto era uscita tutta questa storia, poi appunto anche noi ci siamo, come dire, abbiamo iniziato ricerca proprio sulla scia di questi suicidi, prima hanno iniziato i colleghi, i compagni cinesi, poi abbiamo iniziato noi, che erano di queste persone che si lanciavano giù dai dormitori, per le condizioni di lavoro, per le 12 ore, ma anche per lo spaesamento talvolta. Perché se tu provieni appunto dal villaggio, c'era la storia di questa che appunto era riportata nel libro, che aveva provato a suicidarsi, è rimasta in carrozzina poi, gli avevano dato la busta paga e che c'erano degli errori nella busta paga, e che lei ha speso una giornata intera per cercare l'ufficio delle buste paga, in cui magari tu non parli il mandarino, quindi... Alla fine della giornata aveva consumato tutti quanti i soldi e questa si è lanciata. Cioè, dobbiamo pensare a questa, come dire, all'isolamento che tu hai in una dimensione enorme e al fatto che sei un'esperienza appunto rurale, da piccolo paese, ti senti essenzialmente spaesato in quelle dimensioni.
Questa viene anche a Bangalore, che è uno dei centri di produzione software. La gente viene spesa dalle campagne, si trova completamente spaesata, in una realtà che opprime il punto di vista lavorativo, quindi i suicidi sono molto alti.
Certo.
No, tuttavia, comunque, per non andare lontano, qui in Italia abbiamo questa esperienza nella logistica, per cui diciamo una forma di lotta tradizionale del movimento operaio come il picchetto. Riesce, se fatto il punto giusto, a bloccare questa catena, questo movimento di merci, eccetera. E non per niente nella famosa legge,
certo,
viene oggi punito in maniera pesante. E quindi diciamo, non solo, ma anche sempre in queste esperienze si è riuscito, non sempre, ma talvolta, a risalire anche la catena famosa produttiva, arrivando alle grosse multinazionali come IKEA, stessa Esse Lunga, ma anche Leroy Merlin, ce ne stanno tanti esempi, no? Di queste grotte, qui parliamo sempre del campo della distribuzione. Comunque, un altro esempio può essere quello dei RAI, che comunque si stanno organizzando. E qui volevo fare una semplice domanda, cioè, in queste forme così anche dispersive, che valore può avere, che importanza può avere il collegamento con i mezzi, diciamo, informatici che oggi ci sono, no? Mi risulta che gli operai cinesi, un po' di tempo fa, adesso magari no, andavano negli internet caffè come, diciamo, modo di comunicare, anche di stare insieme, dove dicevano il capo lì è uguale a me. È un'espressione che avevo letto da qualche parte. Oggi ci sono gli iPhone, quindi diciamo che gli internet ormai sono un po' superati, però certo, che valore hanno queste forme di comunicazione?
Anche lì c'è una forte organizzazione attraverso gli smartphone. È evidente però che, come dire, il controllo esercitato dal partito, come dire, allora con una battuta, mentre magari noi siamo controllati dalle multinazionali, e di là sei controllato dallo Stato, che, come dire, di qua magari vogliono costruirti come consumatore, però di là, come dire, è un po' più pesante. Però c'è una, ci sono forme di organizzazione anche lì attraverso i mezzi informatici, sicuramente. Mi veniva in mente, mi scusi, la questione dei dormitori e dei suicidi, perché dopo quei suicidi una delle forme di lotta era andare sopra i dormitori e sostanzialmente minacciare di buttarsi giù. Una delle cose che dicevano: no salto, no aumento. Cioè, se non c'è un salto, non c'è un aumento salariale. Ora, qualche collega e compagno, compreso la Punnai, che noi abbiamo tradotto, spiegava questa come una forma di lotta operaia. Ora, mettere in gioco il proprio corpo, diciamo, è perlomeno discutibile, ecco, per avere degli aumenti salariali. Però è per darvi l'idea, poi, proprio perché lavorando per grandi marchi tipo la Apple, questo, come dire, fa il giro del mondo immediatamente, no? E sicuramente, ad esempio, ritornando sui mezzi informatici, i video che questi girano, in particolare quando ci sono appunto delle lotte o determinate repressioni, sono estremamente importanti per comunicare appunto queste forme di lotta e queste forme di organizzazione.
Si girava un video di questi studenti cinesi che si dicono marxisti, perlomeno hanno fatto la scuola, di quando le hanno arrestati dentro la casa dello studente. Beh, perché appoggiavano queste lotte
sì,
della fabbrica, e questa ha avuto un grosso diciamo una grossa diffusione, tanto per dire.
Pensa una cosa, che noi abbiamo un accordo tra l'Università di Padova e non so bene cosa sia, ma insomma con una serie di università cinesi, per cui questi ci spediscono una trentina di dottorandi cinesi. Un dottorando cinese, loro fanno domande, i potenziali dottorandi cinesi fanno domanda, prima li selezioniamo noi e poi li selezionano loro, non so la loro selezione. Io ho fatto la selezione quest'anno per questo dottorando cinese, che mi aveva scritto dicendo che aveva trovato il mio nome, che avevo sottoscritto un documento per liberare questi studenti cinesi. E ha iniziato l'intervista con i miei due colleghi un po' imbarazzati, che ha detto: sono marxista e ho letto tutto quello che ha scritto il professor Sacchetto. No, ma è per dirvi, come dire, come circolano. Cioè, come dire, alcune cose che ovviamente io ho firmato per essere schedato immediatamente dal Partito Comunista Cinese, come potete immaginare, e per portare un minimo di solidarietà, come circolano poi queste informazioni che sono molto più sensibili di quello che noi pensiamo talvolta, no? E quindi guardano anche altrove. Dopo non so se venga selezionato, noi gli abbiamo dato il massimo, ovviamente.
Ancora non si vede.
No, anche perché di là ho già una dottoranda cinese che, ad esempio, questa è iscritta al Partito Comunista Cinese. Ma ha detto: io e lei, professore, non la pensiamo allo stesso modo. Va bene.
Mi sembra che sono scuole del partito che sì, frequentano questi studenti marxisti, cioè, la vedono magari al loro modo, adesso non so esattamente. Quindi hanno un minimo di copertura. Ma che fermarsi, no?
Manca il chairman per chiudere la...
Ah, certo, ma la palla si chiude
qui. No, sì, tu, se...
Cioè, se non ci sono...
Mi sembra che sì, il materiale su cui ragionare è tanto. E, va bene. E tu stai continuando su questo piano qua?
Sì.
Va bene.
sto continuando con i tempi che potete immaginare, avendo anch'io un lavoro salariato, come dire, non porta via tutto il tempo.
Va bene,
dai.
Allora, okay. Grazie.
Grazie.